www.radiodigio.it e la storia continua. Non c'è vita senza acqua. Piccoli capolavori. In molte iconografie si possono vedere tali nicchie acquaio con il loro corredo di versatoie e bacili e a fianco l'asciugamano appeso in una traversa. Nelle case signorili questi acquai erano ubicati nella sala e rappresentavano veri e propri capolavori dell'arte lapicida. Alcuni si sono conservati e non di rado scolpiti o disegnati da celebri artisti. Più modesti, ma in genere più ampi, erano gli acquai presenti nelle cucine, utili per lavare stoviglie, posate e pentole, anche se fino a tutto il 300 per tale operazione spesso si usava una tinozza di legno. Quando possibile, di preferenza, l'acquaio si ricavava nello spessore della parete, un ripiano in legno inserito nella zona alta della nicchia che lo ospitava, serviva per riporre brocche e altre stoviglie, mentre al di sotto si appendevano i secchi per l'acqua, normalmente in doghe di legno e più tardi in rame. Soltanto con la fine del 400 diverrà comune lo scafo sporgente, realizzato in un monolito a volte ornato. Per le mense, se l'acqua tanto era importante dal punto di vista simbolico, lo era assai poco come bevanda. Guardata con sospetto, di norma non veniva mai bevuta pura, ma disinfettata e corretta con vino o aceto, oppure con essenze o erbe, per esempio salvia o ruta, o ancora addolcita con frutta o miele. Anche così corretta, l'acqua era sconsigliata a tavola. Nel Regimen Sanitatis Salernitani si ricorda che il berne sarebbe altamente nocivo, in quanto provocherebbe frigidezza allo stomaco e ogni male. Bere senza esagerare. Ancora nell'Ottocento Domenico Cervesi raccomanda l'uso di acqua vinata. L'acqua pura sconviene perché è questa troppo poco stimolante, mette troppa mollezza e rilassatezza nei corpi e troppi sudori facilita. Del resto anche la nostra medicina tradizionale, un'esagerata assunzione di acqua durante i pasti influisce negativamente alla digestione. Vi era comunque una motivazione reale, l'effettiva potabilità dell'acqua. Ferma e stantia quella tinta delle cisterne. I pozzi erano spesso sporchi e fangosi e la conduttura dei rari acquedotti non sempre era tenuta stagna, prestandosi a infiltrazioni che potevano alterare pesantemente la purezza dell'acqua. Si può quindi ben comprendere quanto prezioso fosse un limpido rivo e quanto influisse tale presenza sulla fondazione di borghi e villaggi, monasteri e castelli. Assumere acqua era comunque prescritto in particolari occasioni. In ambito ebraico, per esempio, ciò era categoricamente durante il lutto, allorché si doveva bere soltanto acqua presa alla fonte o in altre case, distanti da quelle della famiglia. In certi monasteri bizantini, nei periodi di digiuno, il vino era sostituito da acqua pura aromatizzata con cumino. Il bagno, un vero lusso. Ugualmente poca fortuna aveva l'acqua come mezzo per l'igiene e la nettezza della persona, anche se con il passare del tempo un crescente utilizzo coincise con una maggiore esigenza di pulizia, sia pur limitatamente a certe parti del corpo. Frequente ad esempio era il lavaggio dei capelli, praticato soprattutto dalle donne. La citata regola salernitana prescriveva di lavarsi bene le mani con acqua fresca, al mattino o dopo la mensa, a seconda delle tradizioni manoscritte, e di passarle ancora umide sugli occhi per rendere la vista più acuta. Nulla di più, anche se bagni completi ogni tanto se ne facevano, soprattutto caldi per goderne il piacevole tepore. E si trattava di un autentico lusso, visto che per riempire una tinozza ci volevano diversi secchi di acqua scaldata sul focolare. Molto più frequente era il bagno nelle stufe pubbliche, la cui diffusione si avrà a partire dall'ultimo Medioevo e continuerà nel Rinascimento, per poi tramontare definitivamente con la metà del Cinquecento. Tale pratica ha tuttavia soltanto una debole attinenza con l'igiene, essendo vissuta più che altro come un momento di svago. L'incontro sociale, ancora più spesso di evasione erotica e licenziosa, come è ampiamente dimostrato nelle descrizioni e nell'iconografia del tempo. Il rito del bagno è ben descritto nella notissima novella del Boccaccio, che narra di una bellissima e astuta siciliana, Iancofiore, e dell'ancor più furbo Salabaetto, mercatante fiorentino. La donna vuole offrire un bagno al giovane ed ecco allora che ne prenota uno pubblico. Subito invia due delle sue schiave che portano l'occorrente per il letto, dal materasso alla coltre, e soprattutto puliscono la vasca. Solo dopo i due giovani si incontreranno. Salabaetto verrà lavato dalla stessa Iancofiore con sapore odoroso di muschio e di garofano, mentre la donna si fece lavare e stropicciare alle schiave. Usciti entrambi si misero a letto per sudare. Avvolti in due lenzuoli bianchissimi e sottili, dei quali veniva il grande odor di rose, che ciò che vera pareva rose. Dopo i loro corpi furono cosparsi di essenze profumate e infine tratte fuori scatole di confetti e preziosissimi vini, alquanto si confortarono. Al giovane toscano pareva essere in paradiso e, con una punta di invidia, non stentiamo certo a crederlo. www.redigio.it, e la storia continua.